Ciao Fabio.
Ci siamo di nuovo.
Eccoci.
Ciao Roberto.
Stanno succedendo un sacco di cose, hai visto? Non sappiamo da dove prendere perché in Italia ci siamo. In Italia succedono cose. Io me le aspettavo, insomma, stanno tornando i democristiani.
Ma non se ne sono mai andati, devo dire. Diciamo che arriva linfa nuova per i democristiani. Diciamo così, dal cantuccio meno sospettabile, no? Dai 5 Stelle, cioè questa metamorfosi dei 5 Stelle in democristiani è peggio della metamorfosi nel libro di Kafka, no? Nel romanzo di Kafka dell'uomo in scarafaggio, quello che fosse, insomma.
Ma non sono poi tutti, ma diciamo che sono i più svegli che diventano democristiani.
I
Questa è una.
più scaltri, no?
Scaltri, sì. Beh, però non è che non. Tu non te l'aspettavi davvero, io me l'aspettavo. Cioè, io me lo vedevo da subito, perché è evidente che persone che non hanno cultura politica, che non hanno un passato, che non hanno. Che hanno dei mestieri. Gran
Improbabili o
parte
comunque non
improbabili, e
desiderabili,
quindi
ecco.
bisogno di mantenere anche una certa posizione dove vuoi che vada, in un certo momento dove vanno i soldi.
Ma io, ecco, che loro si sarebbero divisi, che avrebbero litigato, io l'avevo previsto dal 2013 e ho sbagliato nei tempi perché pensavo che avrebbero litigato in modo più feroce in tempi più brevi. Invece, bene o male, il grosso ha resistito quasi una decina d'anni. Direi fin quando non è caduto il governo Conte, no? Dove c'era,
Dove
come dire, sostanza da rosicchiare, potere da spartire, onori da condividere, scampoli di potere di cui appropriarsi, eccetera, eccetera. Quindi finché hanno potuto viaggiare con il vento in poppa, gli scappati di casa tendenzialmente sono rimasti uniti, poi certo con diaspore abbastanza cospicue, no? Da Paragone a come si chiama quello là, già russo, ma non la Iena, che è cosa più recente, c'era cioè un altro siciliano, corpulento senatore, se non mi ricordo male, insomma, l'Alezzi, poi non so, Nicola Morra, non mi ricordo se l'hanno cacciato, Petro Celli, ma tanti altri anche in precedenza, insomma, che nel corso della legislatura se ne sono andati o sono stati cacciati, però adesso è arrivato proprio il momento della deflagrazione. La cosa più sconvolgente per me è che Di Maio voglia fare un gruppo, non lo so, leggendo i giornali lo definiscono liberal-democratico,
Liberal democratico, esatto.
capito?
È meraviglioso quest'uomo.
Cioè, quello che voleva uscire dall'euro, no? Che voleva fare il referendum sull'euro, che
Voleva
voleva
che
rifare, doveva andare a
propose lì.
battere i pugni a Bruxelles, che aveva abolito aveva sconfitto la povertà col reddito di cittadinanza, adesso è diventato
E che voleva mettere sotto giudizio
impeachment Mattarella.
Mattarella, cioè.
Adesso è diventato liberal democratico. Io non lo so, povero Croce, che spero che da lassù guardi, goda al spettacolo.
Magari
Vabbè, andiamola a ridere. Però voglio dire, poi alla fine, ecco, prendiamola.
da buon napoletano se lo godrà, no? Questo spettacolo.
Sì, no, hai capito? È come, che ti devo dire, se Gramsci diventasse Cellino, che ne so, ecco. Oppure, o viceversa.
E questo succede poi sulla guerra in Ucraina, quindi su un tema.
Ma Allora, se la prendiamo, ecco.
Cioè, che Di Maio stesse riposizionando era evidente, perché da quando è iniziato il governo Draghi, dove lui ha mantenuto il posto di ministro degli esteri, è chiaro che si riposizionava un po', perché Draghi ha gestito lui, soprattutto all'inizio, la politica estera, e anche adesso lo gestisce, e lui ha lasciato così. Però il ragazzo ha delle capacità, evidentemente impara il mestiere del potere, sostanzialmente, e riesce.
Sì, ma anche nei governi Conte, Salvini e Conte, Zingaretti, chiamiamoli così, lui era stato un po' defilato, no? Aveva mantenuto tutto sommato, a parte la famosa sparata sulla sconfitta della povertà.
Beh, tutti ricordi,
considerando che Almise non ha combinato niente, anzi, quel poco che ha combinato è stato un disastro.
È vero che lui era ministro, esatto.
Quindi nel governo Salvini-Conte o Conte-Salvini, Di Maio è stato
totalmente negativo.
Sì,
cioè, ha fatto molto meno danni come ministro.
Ha distrutto quel poco che era rimasto, l'Alitalia non ne parliamo. Le crisi, vi ricordate la Embraco, la Whirlpool, dove andava a fare il bell'imbusto, a raccontare balle agli operai, che era tutto risolto, eccetera, eccetera. Poi, e persino sul TAP è stata abbastanza ambigua, ecco. E poi da ministro degli esteri invece è iniziata questa metamorfosi, ma evangelicamente dobbiamo dire, sai, se è diventato davvero liberale, o la pecorella smarrita, o il figliol prodigo, cioè questo non è prodigo, è un figliol adottato, ecco, anzi, che si è venuto a far adottare, però insomma sacrifichiamo il vitello grasso per colui che era nato politicamente, nato, cresciuto e pasciuto politicamente in un movimento ai limiti dell'eversione, nato per scardinare tutto, per aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e poi insomma diventa una persona intrisa di europeismo, atlantismo, non so in economia come la pensi, ma se anche da quel punto di vista dovesse fare una conversione a U e capire che il reddito di cittadinanza, gli sprechi per foraggiare i parassiti sono un veleno per l'economia, ma soprattutto per la democrazia,
lo si accoglie a braccio.
Grido al miracolo, ripeto, e sacrifico il vitello grasso, perché vuol dire, no, che la forza di persuasione, cioè non è che il liberalismo, la democrazia, il libero mercato sono un'ideologia come si vuole far credere, è il nocciolo del mondo, cioè è come funziona il mondo. Non esistono altri modi di far funzionare il mondo, e chi ci ha provato è finito a provocare inferni in terra, come l'Unione Sovietica, le varie dittature, la Corea del Nord, la Germania nazista, eccetera, eccetera. Quindi
con l'aria ideologica che tira in Italia, se fosse così davvero, ci fosse stata questa conversione di pensiero in un uomo che, anche se giovane, però ha visto come funziona il potere, come funzionano le cose, perché insomma ha avuto modo di vederlo dall'interno, il meccanismo.
E ai più alti livelli, poi.
Livelli sicuramente molto elevati, vuol dire che la forza della realtà perché di sicuro la conversione non sarebbe una conversione ideologica, è una conversione dovuta all'osservazione della realtà. Vuol dire che la forza della realtà da sola è sufficiente
Sì, è più
a
potente di
è più
qualsiasi
potente di qualunque
ideologia,
idea,
di
di qualunque
qualsiasi
idea.
farneticazione, di qualsiasi infatuazione più o meno delirante. E quindi, ecco, anche di fronte a posizioni politiche che nascono con velleità di portare la rivoluzione nel cuore del sistema, poi si devono convertire, si devono inchinare ai fatti. E questi fatti sono quelli che noi, ecco, in queste conversazioni sottolineiamo, cioè il fatto che per star bene devi crescere, per crescere devi dare spazio a chi è più bravo, chi vuole darsi da fare di più, non può impedire a chi è a chi ha voglia di crescere, di innovare, di godere dei frutti di questi suoi sforzi, e non puoi regalare risorse a chi non ha voglia di far niente, perché altrimenti non solo non produci le risorse per tenere una società ad un livello di benessere che oggi viene ritenuto accettabile, ma finisci in una situazione di dissesto economico come l'Argentina, come la Turchia, come la Russia fra poco, come il Libano, come tanti esempi che conosciamo dalla storia o dalla geopolitica. Quindi non è che il liberalismo è un'ideologia, è il vero motore della storia, dell'economia, della società. Più ci si allontana da questo modo di organizzare le attività economiche, sociali e di gestire la vita politica, peggiori saranno i risultati.
Per forza. Che puoi dire che noi viviamo in un paese liberale oppure
Ma
in un
questo
sistema
è.
liberale? Non è così.
Ma capirai, l'abbiamo detto migliaia di volte, cioè in Italia
Quindi
la spesa pubblica è metà del PIL, quindi cioè, già questo significa un paese semisocialista. Se poi ci aggiungi le municipalizzate, l'ENI, le poste, le ferrovie, la cassa depositi e prestiti e tutto il resto, arrivi a 2/3 tranquilli dell'economia. In mano al pubblico, intermediato dal pubblico.
Poi quando ci metti che tante cose le devi comunque pagare forzato dalla legge, non so, il commercialista e questo e quello,
Sì, no,
quindi tu
male.
potresti anche fare a meno, ma non puoi farlo perché sei
Ma non puoi
obbligato.
farlo.
Le asseverazioni, no? Tu vai a finire che noi siamo un paese quasi comunista.
Sì. No. Di stampo jugoslavo, decisamente.
Esatto. Però il
Ma
liberalismo.
poi tante persone, cioè anche i liberi professionisti e tante imprese dipendono dallo Stato, cioè gli appalti pubblici. Cioè, il settore costruzioni formalmente è un settore privato, ma gli appalti pubblici quanto influiscono su quel settore?
Il 110%, il contributo.
Ne parliamo nemmeno. E quanti professionisti poi hanno incarichi dalla regione, dal consorzio tale, dalla cooperativa Sempronio e così via.
Sì, quindi il nostro non è un elogio del sistema italiano, insomma.
No, è proprio una critica feroce di questo sistema di stampo jugoslavo. Quindi chi dice che in Italia i danni li ha fatti il liberalismo? O il liberismo, o il turboliberismo,
Turboliberismo.
l'iperliberismo, è uno che ha il cervello di una gallina e lo usa come una rana.
È un deficiente, infatti.
Ma sì, uno che ha problemi a capire la realtà, a capire, cioè, il significato delle parole. Quindi non è neanche una questione di dai, che non arriva a introiettare concetti difficili, no? La filosofia hegeliana, no? Non riesce a capire che quando hai lo Stato che intermedia 2/3 del PIL, sei in un sistema di sicuro non definibile in termini di liberismo e neanche di libero mercato.
E neanche di libero mercato. Tanto per non lasciare equivoci, possiamo dire che questa non è una cosa che appartiene solo alla sinistra, anzi, oggi
No.
appartiene quasi più alla destra che alla sinistra. Non
Sì, no, ma io perciò
quasi, appartiene.
questa con come dire, avrò il mio pallino, ma io la distinzione tra destra e sinistra estrema, no? Tra comunismo, fascismo, nazismo, sovranismo, eccetera, eccetera, non la faccio perché è una differenza artificiale, cioè sono le stesse farneticazioni di cervelli malati che poi tracimano, no? E finiscono in un alveo definito di sinistra oppure di destra, ma la sorgente è il cervello malato. E quindi sì, ci sono delle differenze in qualche modo evidenti, per esempio, non lo so. Il fascismo voleva che tutti avessero la tessera fascista, no? Se no non potevi lavorare. Invece il comunismo è più elitario in questo senso, cioè il partito è l'avanguardia del proletariato ed essere membri del partito è un privilegio riservato a pochi, no? In Cina è l'elite
È la tessera. Invece
che è membro del partito comunista.
Mussolini voleva che tutti avessero la tessera.
Che ci fosse l'identità, cioè l'identità tra governo e popolo, no? E Bund, come si dice in tedesco, mentre tra i comunisti non c'è questo pallino. Ma poi, capito, gli effetti del regime totalitario sono molto simili. Sì. Il fascismo lascia un po' di proprietà privata, ma sempre subordinata ai desiderata dello Stato o del partito. E Stato e partito si identificano sia nei totalitarismi di destra che di sinistra, quindi poi alla fine il risultato è molto simile.
E l'altra costante, quella del timore del rifiuto del denaro e della libertà economica, del denaro sostanzialmente, del fatto
No,
che il denaro sia mezzo di scambio tra gli uomini, che vengono.
che gli uomini non esistono, cioè che gli uomini sono subordinati o al partito, diciamo così, all'ideologia, oppure al popolo, cioè a questo concetto di popolo. Il tratto comune è che l'individualità non esiste. Capito? Cioè tu vali come individuo solo perché sei parte di un qualcosa di più grande, di superiore, no? E questo, tra l'altro, a noi che siamo individualisti, che siamo, che insomma abbiamo uno spiccato amor proprio, ci ripugna. Ma per tanti mediocri è ideale, cioè l'idea per il mediocre, l'idea di essere sì mediocre, però parte di qualcosa di più importante. È un rifugio psicologico fenomenale. E le manifestazioni di piazza, no? I raduni come quelli che faceva Hitler, le adunate oceaniche di Mussolini, le parate di Putin, o le comparsate negli stadi, servono proprio a quello, a eccitare, le pulsioni, comunitarie dei mediocri, della gentuccia, del fallito. Ed è, ahimè, una carica potentissima e un coagulante di consenso di cui purtroppo noi che ridiamo di questi fenomeni non cogliamo.
No, invece è un collante forte ed è una cosa che si esprime adesso in maniera molto chiara e evidente, anche questa vicinanza tra le estreme, e non solo tra le estreme, ma tra tutte le idee, le ideologie anti-occidentali si rivelano con la guerra. Ed è significativo questa cosa da cui siamo partiti, cioè il Di Maio liberale. E venga fuori proprio su un dibattito sul fornire armi all'Ucraina, insomma, sul partecipare alla guerra, non partecipare alla guerra, su sostenere l'Ucraina, quindi un dibattito che comunque andava a parlare
Ma
di
più che
quello.
sostenere, cioè sì, è il consenso attorno a Putin, l'uomo forte, no? Quello che difende il popolo, no? Quindi la collettività. Poi se venisse un putiniano a governare l'Italia, vorrei vedere quanti di questi sarebbero contenti, comincerebbero subito a gridare giustamente alla dittatura, all'autoritarismo, eccetera, eccetera. Però finché rimane in Russia e fa danni e tormenta solo chi è a 2.000 km, 3.000 km di distanza, va bene per i comizi in TV. E l'abbiamo visto nelle elezioni francesi, tra l'altro.
La sinistra che noi abbiamo cacciato dalla porta rientra dalla finestra in Francia, dove Mélenchon ha avuto un gran risultato. Tu come la vedi questa cosa di Macron? È un disastro, come tanti dicono.
Ah no, io non. Allora, tutti questi ragli
E
che
per lui è
arrivano.
chiaramente un disastro.
Sì. Allora, un presidente che ha dovuto gestire una situazione difficile, con la pandemia, con le rivolte per le strade di questi gilet gialli, soprattutto una feccia violenta ed eversiva. È riuscito comunque a vincere un secondo mandato e a vincere una maggioranza relativa dei seggi. Poi l'idea che non abbia la maggioranza assoluta, sì, è un po' inusuale, perché di solito il presidente che vince poi alle elezioni trasforma questa sua vittoria in una vittoria anche alle legislative, cioè ottiene un effetto di trascinamento. Non è avvenuto questa volta,
La Francia è un
ma
paese fortemente presidenzialista, dove il presidente ha un potere molto molto forte ed è dovuto al fatto che lui decide il presidente del Consiglio, che non è neanche il presidente del Consiglio, è il presidente dei ministri, e decide la politica interna ed estera, economica e tutto. Quindi è veramente
è un
un
capo di Stato con
capo di
poteri
Stato con grande potere.
abbastanza pervasivi. Poi può licenziare il primo ministro senza dover rendere conto a nessuno, cioè anche senza il voto in Parlamento, per capirci.
Esatto, quindi è completamente diverso dal Presidente della Repubblica italiana, che
Però
ha il potere che è limitato a certi momenti, e lì è un potere vero, anche esecutivo. Però questo
tra l'altro
funziona finché il Parlamento è sulla stessa sua linea, cioè finché ha il suo partito o comunque ha uno schieramento con la maggioranza assoluta. Altrimenti succede, la prima volta che succede in Francia, che deve mettersi a discutere con gli altri,
no, allora,
deve raccogliere i voti.
ma andiamo a guardare. Guarda, voglio, condividiamo un po', però mi devi dare la possibilità di condividere lo schermo, se no così non posso farlo.
Sì,
Ma
ce l'hai.
eccoci qua. Dunque, dove? Secondo, perché riesco a
sto cercando la composizione.
Sto cercando la composizione del
Parlamento che esce da.
Vediamo un po', però. No, cosa mi fa condividere? No, mi fa condividere una cosa che non voglio. Vediamo un po' se. Adesso si vede?
Sì, si vede. Però non so se è quello che vuoi condividere.
Sì, sì. Che cosa si vede?
Si vede la schermata di Zoom.
Ah, no, adesso io vedo, fra un po' dovrebbe vedersi la composizione dei seggi in Francia, altrimenti...
Non è così.
Non è così. Vediamo un po', allora riprovo. Ecco qua.
Eccola qui, adesso sì. Quindi in giallo abbiamo Ensemble, che è il partito di Macron.
Esatto, con 245 seggi.
40%, no? 38,6%.
40%, qualsiasi partito italiano sul 40%, non dico che metterebbe la firma, venderebbe la madre. Ecco. Poi,
penso che non sia riuscito neanche Forza Italia nei suoi momenti migliori, non la DC.
No.
DC si fermò al 36%, mi pare.
No, penso che proprio nei momenti migliori raggiunse poco meno del 40%. Qui siamo in un sistema a doppio turno maggioritario, quindi è un po' diverso. Ma comunque. Poi c'è la come si chiama la Le Pen con 89.
Il Rassemblement National.
Esatto. E poi c'è Mélenchon con questa cosa Nupes che non si capisce che cosa significhi. E
quindi la sinistra col 31,
la sinistra estremista, no? Sì. E poi c'è le Républicain, che sono i gollisti, no? Quelli di Sarkozy, di Chirac, se vogliamo andare un po' più indietro nel tempo, di Pompidou, che sono gli eredi di una tradizione abbastanza illustre che in parte è stata assorbita da Macron, che hanno 61 seggi. Quindi la maggioranza esiste, perché sono 245 più 61 sono 306 seggi, la maggioranza sono 289, la maggioranza che serve per passare le leggi. Questi repubblicani fanno un po' i preziosi, ma dicono: ma no, non faremo non andremo con Macron. Poi alla fine si metteranno d'accordo. E quindi Macron, che tutto sommato è stato un presidente troppo moderato. Troppo, troppo moderato su tutti i dossier. Stato sempre molto, molto attento alle compatibilità politiche, e nonostante questo si è ritrovato addosso la furia della rivolta di piazza. È stato, diciamo, l'innesco di questa rivolta di piazza è stato un aumento dei prezzi della benzina spacciata per tassa verde, cosa dal mio punto di vista abbastanza ignobile, perché tu puoi alzare le tasse però non raccontare balle, e chi non ha altro mezzo per muoversi che l'auto privata permetti che abbia qualcosa da ridire. Per cui una mossa sbagliata ha innescato reazioni molto violente, che sono andate avanti per mesi, se non anni.
Anni.
Esatto.
Con appuntamenti settimanali, te lo ricordo.
Appuntamenti settimanali, devastazioni a Parigi, scontri violenti sugli Champs-Élysées, insomma una cosa. E Macron, secondo me, lì non ha usato il pugno forte come avrebbe dovuto. cioè questi dovevi andare a arrestare, li facevi sfogare nelle manifestazioni, poi li andavi a prendere uno per uno, casa per casa, il giorno dopo, e li sbattevi in galera per 5-6 anni e finiva tutto. Invece non ha avuto la personalità per governare, è stato molto pavido, le riforme che aveva promesso non le ha mai fatte, a parte un po' una riforma delle pensioni molto annacquata. Il partito che aveva la maggioranza assoluta e che era un partito padronale non ha elaborato alcuna idea, alcun programma, erano tutti notabili abbastanza mediocri che avevano, come dire, trovato l'onda giusta. E quindi che l'elettorato abbia punito Macron alle politiche ci sta. Speriamo che questi gollisti, che dovrebbero avere un po' più...
Beh, certo, hanno un retroterra culturale...
determinazione, no?
E poi hanno un retroterra culturale importante che speriamo...
così, che influenzino Macron nella giusta direzione.
Esatto.
Perché, tra l'altro... Le Pen ha preso il voto di quella destra, insomma, della parte più conservatrice della Francia, che tradizionalmente votava, non so, Giscard d'Estaing, Chirac, questa gente qua. È riuscita a prendere 90 seggi, 89.
Beh, una grande vittoria per lei, inutile.
Sì, ma cioè, sono gli sfogatoi di un elettorato frustrato, dove effettivamente le élite, diciamo così, quelli che dovrebbero avere idee chiare su dove portare il paese, in realtà non ce le hanno queste idee chiare e non hanno il coraggio di fare le riforme. Cioè, la Francia è un guazzabuglio statalista, peggio dell'Italia, però con un apparato amministrativo più efficiente. Quindi è vero che anche per andare in bagno ti servono 12 permessi, però questi 12 permessi arrivano in tempi brevi, in Italia non arrivano mai, o se non paghi le mazzette non esci fuori. Però rimane il fatto che la Francia è un'economia ingessata, poco innovativa, con alcune imprese di punta e poi tutto un settore di piccole e medie imprese, di agricoltura, di servizi, totalmente inefficienti, e i francesi poi sono particolarmente pigri, quindi non c'è neanche a dire un'etica del lavoro come in Italia, dove quelli che tengono le piccole imprese in vita lavorano 12 o 16 ore al giorno. E non si riesce, ecco, a scardinare questo sistema inefficiente. E tra l'altro la Francia ha una spesa pubblica persino superiore a quella italiana in termini di rapporto tra spesa pubblica e PIL.
È anche un sistema assistenziale ben più imponente dell'italiano.
No, ma quelli che facevano i capetti dei gilet gialli poi erano gente che prendeva 2.500-3.000 franchi di sussidio di disoccupazione e vari emolumenti. Quindi, capito, quelli che i parassiti, no, che beneficiavano del sistema, si ribellavano pure.
Beh, ne volevano di più.
Cioè, proprio il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè.
E secondo te, dal punto di vista dello schieramento internazionale, questa cosa come gioca? Parlo soprattutto della questione importante della guerra dell'Ucraina, perché molti sostengono che questa vittoria sia una vittoria di Putin, cioè sia l'influenza di Putin.
Sì, ma quello è un altro aspetto.
Sicuramente
Macron ha voluto ignorare, cioè la Le Pen ha preso, ed è dimostrato, soldi da Putin. Ma allora come si fa a permettere ad agenti russi, a un'organizzazione finanziata da uno Stato nemico, di partecipare alle elezioni. Ma che durante la Seconda Guerra Mondiale in Gran Bretagna partecipava alle elezioni un partito nazista?
C'era il partito fascista, ma non so
sì,
se...
c'era, ma voglio dire, erano frange marginali, poi, non so neanche se l'hanno messo in galera o meno, ma per dire Bertrand Russell, che faceva il pacifista durante la Prima Guerra Mondiale, l'hanno sbattuto in galera senza troppe discussioni. Nella democratica Inghilterra o nel democratico Regno Unito o la patria delle libertà individuali, l'habeas corpus.
In guerra le libertà individuali non, la libertà non è più, non può esistere la libertà come in tempo di pace, perché quando uno si muove per ucciderti tu non puoi permettere che...
No, ma al di là della guerra, cioè la guerra ibrida.
Sì.
Il fatto che
una volta
pagati individui e partiti per portare avanti politiche,
ma sai cos'è, che questo
a favore di uno Stato straniero, quello non è un aspetto che si possa tollerare.
Ma questo è un discorso che, per essere percepito nella sua compiutezza, ha bisogno di pronunciare la parola nemico, cosa che noi non siamo...
Esatto, ma è così.
Certo che è così, il nemico esiste, solo che noi non siamo abituati a pensare che esiste. Quando diciamo nemico ci viene un po' da ridere, perché è una parola desueta che non utilizziamo, perché non siamo abituati a pensarlo. Invece il nemico c'è, cioè uno che ti vuole ammazzare, o che vuole distruggere, anche se non ammazzare, vuole distruggere il mondo, il tuo mondo, perché vuole
conquistare il potere, il consenso, utilizzando gli strumenti della democrazia, dei sistemi elettorali. E questo, l'idea che i paesi liberi possano tollerare qualsiasi opinione, è una idiozia galattica, perché poi quando questi prendono il potere non ti daranno la possibilità di fare opposizione, ti sbattono in galera come Putin sbatte in galera Navalny.
Esatto, se tu fai
quindi i fighetti che dicono diamo la parola a tutti, tutte le opinioni vanno rispettate. No, non ci sono opinioni, lì sono menzogne che vengono propagandate in televisione grazie a pennivendoli molto probabilmente corrotti, e quindi è tutto un altro mondo, è tutto un altro livello di scontro su cui i Macron, ma anche i Draghi, per carità, per non parlare di Scholz, della Merkel e di tanti altri, non hanno posto la dovuta attenzione. Noi abbiamo i servizi segreti che dormono.
Abbiamo dei generali che...
Generali che sono chiaramente putiniani, voglio dire, ma... Ma che c'erano generali filonazisti nell'esercito britannico o nell'esercito americano? Queste cose sembrano così, talmente assurde, che nel pronunciare queste frasi, nel mettere sul piatto l'evidenza, sembra di dover, capito, parlare al vento. Talmente ovvio e talmente poco sensibile è l'opinione pubblica, ma soprattutto chi ha responsabilità di governo, che tu ti chiedi, ma dove, qual è il confine tra dabbenaggine e collusione?
Beh, c'è la collusione, c'è la dabbenaggine di chi non se ne rende conto, che si accompagnano, perché
Sì, no, o si rafforzano o c'è la paura che, capito, andare a sollevare certe pietre e trovare il verminaio possa avere delle conseguenze dirompenti. Ma andiamo a guardare con obiettività anche questo viaggio dei tre capi di Stato europei a Kiev, no? Sono andati Draghi, Macron e Scholz e sono portati pure il presidente rumeno con l'impegno di non parlare di armi. E questi tre, lasciamo perdere la Romania che è un paese così di poco peso economico, politico e militare. Ma i tre più grandi paesi dell'Europa non hanno dato armi all'Ucraina.
Pochissimo.
Pochissimo, armi vecchie. Tutt'oggi la Germania impedisce alla Slovacchia di dare o mette i bastoni fra le ruote alla Slovacchia che vuole dare dei carri armati, peraltro non particolarmente moderni. E quindi, ma cosa significa andare a fare quella comparsata a Kiev se poi non si traduce in fatti che possano cambiare le sorti della guerra? Cioè, questi si rendono conto che c'è una guerra o pensano che offrire la candidatura per l'ingresso nell'Unione Europea possa
Beh, è un
così
elemento
cambiare le
simbolico.
carte in tavola, possa in qualche modo scoraggiare Putin o comunque modificare
È un elemento simbolico
qualcosa.
importante che ha valore solo se accompagnato da una robusta azione di sostegno e secondo me anche di aiuto nel combattimento veri e propri.
Esatto.
Cioè, noi l'esercito lo dovremmo mandare.
Esatto. E
La
quindi
guerra dovrebbe diventare una guerra l'Europa contro Putin.
esatto. E questi non vogliono farlo perché hanno paura, perché sono codardi, qualcheduno è colluso con Putin. Scholz viene da un partito fradicio di putinismo. E tutta questa sceneggiata del viaggio a Kiev a me non è piaciuta affatto, perché non si traduce, cioè Biden quando telefona a Zelensky dice vi mandiamo un altro miliardo di munizioni, di sostegni, di armamenti urgenti, e questi tre fanno le scimmiette, non vedono, non sentono, non parlano.
No, è così, ma
Tra l'altro anche la Gran Bretagna, sia pur con un guidata da un personaggio un po', diciamo così, pagliaccesco. Oh, a Gran Bretagna sta facendo molto di più. E tra l'altro il capo di Stato Maggiore oggi c'è stato
dichiara che do
un'indiscrezione.
dobbiamo prepararci.
Dobbiamo
Dovremmo.
prepararci a combattere, cioè andare a portare i soldati in Ucraina. Cioè, per non permettere la vittoria di Putin, l'esercito britannico andrà a combattere in Ucraina. E questo è il messaggio.
Eh beh, sono paesi di guerrieri, paesi
No,
guerrieri.
esatto, ma ecco, pur guidati da una figura che non sembra esattamente la reincarnazione di Churchill o della Thatcher, quando squilla, quando suona la campana,
Questi
poi
rispondono.
reagiscono. sanno che la campana suona per loro.
È stato così nella seconda guerra mondiale ed è così.
Esatto. No, ma in tante altre circostanze, anche che ne so, la guerra in Iraq, i britannici non hanno mandato tre aerei a fare ricognizioni lontane dal fronte, hanno mandato la gente a combattere, hanno mandato i commandos, SAS, hanno partecipato con uomini e mezzi alla ricostruzione dell'Iraq, cosa di cui noi non ci siamo occupati minimamente. Abbiamo mandato i carabinieri a tenere buona una provincia, chiudendosi nella caserma, peraltro, e quindi bisogna dare atto, bisogna togliersi tanto di cappello e prendere esempio.
Va bene.
Roberto, dimmi, dimmi.
No, è interessante vedere. Secondo me stanno cambiando. Ho l'impressione che stiano cambiando anche nel quadro che tu dai di questi tre capi di Stato che vanno in Ucraina. Mi pare che ci sia una modifica un po' degli equilibri europei. Cioè, l'Italia, almeno con Draghi, comincia ad avere un ruolo.
Sì, oggi però, vedi, fino ad oggi c'è stato un dibattito molto virulento di queste frange che volevano il voto per inviare nuove armi, che
Vabbè, tanto tornano
ripetono la
non
propaganda di
piove
Putin sui negoziati, eccetera, eccetera. Insomma, questo. È
perché. No,
chiaro che
però poi
abbiamo il nemico interno, c'è poco da fare. Poi, siccome sono dei pusillanimi e sono attaccati alla poltrona, fanno tutte queste sceneggiate, poi mettono la coda in mezzo alle gambe e votano con il governo. Però, ecco, tengono in scacco e tengono sotto pressione, per conto di Putin, il governo italiano, e altri poi tengono sotto scacco i governi dei loro paesi. Quindi alla fine le armi non si possono mandare in Ucraina in misura adeguata e di tipo moderno perché hai le quinte colonne putiniane che fanno ostruzionismo.
E questo si tradurrà in una sola cosa, che fra qualche anno, prima o poi, dovremmo andarci tutti, saremo coinvolti tutti nella guerra.
Ma sai, oggi Putin minaccia la Lituania. Si spara un colpo sul confine russo-lituano, noi siamo in guerra. Questi non hanno capito che non è più un fatto che riguarda altri, noi stiamo un po' alla finestra, un po'.
Che
Diamo
sarà.
solidarietà, un po' abbracciamo, un po' facciamo i viaggetti propagandistici, eccetera, eccetera. No, fra poco si tratterà di
Andare.
dare soldati, probabilmente, se continua così. E poi questa storia di Kaliningrad, ma Putin che dice che l'Ucraina è russa e Kaliningrad si chiama Königsberg ed è la città di Kant. Perché è russa? Una città tedesca.
Io ci sono stato a Kaliningrad ed è infernale. Sono stato 2 anni fa. È una città infernale, diciamo, sopra il centro, il bellissimo centro storico dove nacque la teoria dei nodi matematica, perché c'erano sette ponti.
C'è un'università famosissima.
Ci hanno fatto un cavalcavia e hanno spianato tutto, ci hanno fatto un bel cavalcavia. Che un'autostrada, insomma, che attraversa, un posto infernale, orrendo, pazzesco. E sì, loro
Che
dicono che è
diritto
russo.
hanno i russi a mantenere un enclave
Tra
tra
l'altro
Lituania e Polonia.
pesantemente armata di armi nucleari
Esatto.
piantate a poca distanza dalle capitali europee. Berlino è a qualche meno di 700-800 km di distanza, quindi è raggiungibile in pochi minuti dai missili. E lì ci sono i missili, le armi
Sì,
atomiche.
esatto. In Ucraina non c'erano missili e non ce ne sono neanche nei
Non ce ne
paesi
sono,
baltici, no?
ma non ce ne sono neanche più da noi perché l'armamento nucleare è stato completamente smantellato in Europa.
Sì.
Invece è soltanto le bombe che ci sono vengono, ma lo dicevate voi in una trasmissione, sono
Sì.
trasportate via aereo, le uniche che ci sono, quindi sono più
Sottomarini, via
utilizzabili,
sottomarino.
ci sono i sottomarini, ecco, quelle. Però a Kaliningrad ci sono dei missili, questo si sa. Va bene.
Va bene, Roberto, un saluto a tutti e la solita raccomandazione di iscrivervi, di mettere un like, se ci aiutate a raggiungere 1.000 abbonamenti, 1.000 sottoscrizioni, noi ne saremo grati. Uno dei modi più semplici per aiutarci è quello di condividere sui social il link a questi video.
Grazie a tutti, a presto.
Ringraziamento e un saluto a tutti.